Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, questo è CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come sempre in onda, almeno nel palinsesto autunno-inverno che sta per terminare, con un altro paio di puntate fino a domani, prima che cominci poi il palinsesto estivo che prevede, come di consueto, CALT Estate, che prenderà il via lunedì alle ore 10. Ve lo ricorderò anche più tardi e domani, ma oggi siamo nella versione classica e dunque vi ricordo come sempre il numero a cui potete scriverci durante questa puntata: 331-6214013, con Telegram, con WhatsApp, con un SMS oppure diretta @popolarenetwork.it con una mail durante la puntata. Se volete scriverci in altri momenti con consigli, suggerimenti, richieste di informazioni, cult@radiopopolare.it, la pagina Facebook CALT Radio Popolare, e naturalmente ritrovate tutti i nostri argomenti in podcast sul sito di Radio Popolare. Al termine di questa puntata ritroviamo la rubrica di Giovanni Chiodi del giovedì, dedicata alla grande lirica. Con Barbara Sorrentini e alcuni ospiti parleremo della nuova installazione multimediale della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano. Tiziana Ricci ci parla di una mostra appena anzi che in realtà per il pubblico inaugura quest'oggi, Appunti G, alla Fabbrica del Vapore, dove fra un attimo peraltro ritorniamo. Parleremo con Diego Piemontese dello spettacolo che ha anche presentato la festa di Radio Popolare, Come Maradona, che approda proprio nei prossimi giorni a Zelig. E poi invece diamo il benvenuto e ringraziamo per l'attesa il nostro primo ospite, che è Luca Carminati, perché come dicevo ritorniamo là dove anche Appunti G e la sua mostra si tengono, ovvero alla Fabbrica del Vapore di Milano, il Festival delle Lettere. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto e grazie a Luca Carminati.
Grazie a voi.
Allora, siamo arrivati a quale edizione?
Siamo alla 19ª edizione, ormai questi sono gli atti conclusivi e stiamo già preparando la 20ª, che comunque in qualche modo è già stata anticipata lo scorso 21 giugno, quando le più belle lettere della, appunto, di questa edizione sono state messe in scena a casa Schuster.
L'anteprima infatti è stata lo scorso 21 giugno, però diciamo che da quest'oggi fino al 31 luglio sarete alla Fabbrica del Vapore, giusto?
È corretto, corretto. Quindi per la prima volta il festival ha questa esposizione importante, proprio perché le lettere che sono arrivate sono bellissime e in diverse forme verranno appunto restituite al pubblico, al nostro pubblico, in questa sequenza di eventi sempre gratuiti come è tradizione del Festival delle Lettere, e la casa del festival si sposta appunto a Fabbrica del Vapore. Da questa sera alle 6 inizieremo con un'inaugurazione speciale, quindi ci sarà una live calligraphy performance dove calligraphy dell'Associazione Calligrafica Italiana faranno appunto, metteranno in mostra la loro arte, e poi lì dentro si aprirà un mondo di emozioni che passa da una mostra, un'edizione nuova della mostra delle buste dipinte, quest'anno coordinata dalla professoressa Simona Uberto dell'Accademia delle Belle Arti di Brera, e gli artisti sono proprio i ragazzi di Brera. Invito tutti quanti a visitare questa mostra perché è veramente tanto tanto bella e sosterrà un progetto che è un po' un fil rouge di tutta la nostra edizione, che è Woman with Gaza, e quindi l'intero ricavato della vendita, sì, delle buste che i ragazzi hanno preparato andranno a sostenere questa iniziativa.
Allora, metto un pochino d'ordine negli appuntamenti, se no, non avendo dato gli orari eccetera. Allora, oggi si inaugura alle 18 la mostra fotografica Punti G, di cui parleremo più tardi nel servizio di Tiziana Ricci. Alle 19 c'è un reading dedicato al tema dell'anno, Lettera a una donna, no? In cui Faiella, Pelusio, Vasini e Grossi danno voce a diverse lettere moderate da Assunta Sarlo, che insomma è una nostra storica collaboratrice. Mentre domenica 29 giugno G come Gaza, l'evento a sostegno di Women with Gaza, comincia alle 15 con uno shooting fotografico e poi alle 18 con un talk pubblico che tra l'altro sarà moderato dalla nostra Diana Santini, corretto?
Sì, ci sono tante altre cose che sono quelle che dicevo prima. L'inaugurazione di oggi apre tutto un mondo che è il mondo del Festival delle Lettere, quindi tutto vero quello,
certo,
che hai detto, c'è tanto altro, compreso la performance live dei calligrafi e la mostra buste dipinte che sono in loco, e si inaugurerà tutto a partire dalle 6.
Dalle 6, quindi ci sono tutte queste cose sono contemporanee e poi proseguono per tutta la durata del festival. Raccontiamo anche altri appuntamenti.
Ci sono intanto delle installazioni anche molto divertenti e particolari che sono le novità di quest'anno. La prima è Lettera sospesa, e così proprio prendendo un po' la tradizione del caffè sospeso, la possibilità di arrivare, scrivere una lettera e ritirarne un'altra, quindi non si sa quale sarà il destinatario, non si sa qual è la lettera che uno riceve, sarà sicuramente un carico di emozioni importante. Questa è una delle prime novità, e la seconda è enorme, che è questa installazione molto particolare che abbiamo intitolato The Sound of Writing, perché è in collaborazione con dei giovani ragazzi che hanno scritto un algoritmo molto particolare. La nostra scrittura diventerà musica, quindi si trasformerà in un jingle, proprio per dimostrare quanto la scrittura possa raccontare di noi, del nostro stato d'animo, del nostro umore e di come ci sentiamo in quel momento. Quindi tutto quanto molto divertente e piacevole, e tutto quanto, come ci siamo detti, a partire da questa sera alle 6 fino al 31 di luglio, Fabbrica del Vapore, sale a Cisterne.
Allora, io sto guardando un po' tutto il calendario, anche perché poi appunto voi intelligentemente, essendo ormai quasi alla 20ª edizione, la prossima sarà la 20ª, avete reso il festival sempre più grande, sempre più articolato, no? E quindi ci sono tante diverse accezioni del punto di partenza del Festival delle Lettere, che però io vorrei ricordare. La prima edizione nacque da quale esigenza?
Quella di stare, di capire se ancora ci fosse la modalità di comunicazione, soprattutto tra i giovani, di quello che per noi era normalissimo, cioè di prendere carta, penna e scrivere un messaggio a qualcuno, un messaggio che poteva essere la morosina di allora, poteva essere il genitore di stanza,
certo,
poteva essere un amico dall'altra parte del mondo, ma evitando quei tempi, come dire, compressi, e quelle modalità compresse di scritture digitali. Questo era un po' ciò che ci interessava fare, quindi scoprire quel modo di scrivere se ancora fosse vivo, e la sorpresa è stata immediata, perché
infatti,
il primo anno sono arrivate subitissimo 850 lettere, quasi da tutte le regioni che sono state rappresentate dalla seconda edizione, poi in avanti non l'abbiamo persa neanche una, e le lettere sono continuate ad arrivare su dei temi che noi abbiamo stimolato, leggendo un po' l'attualità e quindi il panorama. Questo è un lavoro importantissimo che fa il direttore artistico del festival, Marco Corbani. Ogni anno identifica appunto un tema che deve essere proiettato all'anno successivo, perché le lettere arrivano durante l'anno ma poi vengono restituite al pubblico con il tempo appunto di 12 mesi, che è la durata tipica del festival, e quindi ci vuole un'attenzione perché quello diventi un tema assolutamente attuale anche nel tempo.
Benissimo, allora stavo scorrendo gli eventi, sono veramente molti, sia quelli di spettacolo che quelli di lettura, e come ci diceva il presidente, insomma, l'articolazione del festival è ormai davvero molto matura e quindi molto variegata. È un festival, credo, che non abbia moltissimi analoghi nel mondo? Avete fatto qualche ricerca? C'è qualcun altro
abbiamo
che ha avuto?
Abbiamo fatto qualche ricerca e per quello che è il risultato possiamo confermare di essere gli unici a fare questo tipo di lavoro, anche perché le lettere che noi comunque in qualche modo abbiamo all'interno del nostro festival sono lettere di persone comuni, cioè quindi non sono letterati, scrittori, è proprio gente comune che ha voglia di condividere emozioni e che quindi ci regala questa enormità che per noi è davvero un patrimonio. Io se posso,
certo,
risponderei solamente che, visto proprio quanto è articolato il programma, è disponibile sul sito del festival, che è festivaldellelettere.it. E se posso dare l'ultimo messaggio, il tema della 20ª edizione è già stato annunciato, è Lettera a un ostaggio. Quindi è già possibile, il bando non è ancora disponibile sul sito, sarà disponibile nei prossimi giorni, ma è già possibile scrivere al festival con questo nuovo tema.
Perfetto, ripetiamolo, Lettera a un ostaggio, quindi non dell'ostaggio a qualcun altro.
No,
insomma,
Lettera a un ostaggio, e naturalmente per noi è, come tutti gli anni, stato importante dare un'apertura al titolo, in modo tale, al tema dell'anno, in modo tale che potesse essere interpretato con estrema evidenza l'attualità, quindi ce lo possiamo immaginare, ma noi tutti i giorni siamo ostaggi di tante cose, persino di noi stessi, dei limiti che ci poniamo, del tempo, ed è esattamente ciò che ci aspettiamo, che gli italiani rispondano con questo nuovo tema.
Benissimo, grazie allora, buon festival, che peraltro è già incominciato. Ci vediamo più tardi, perché insomma ci sarò anch'io questo pomeriggio, quindi ci vediamo
benissimo
più tardi, a risentirci, a presto.
Grazie, a presto.
E come da sommario diamo il bentornato a Diego Piemontese. Ciao Diego, come va?
Ciao Ira, tutto bene, tutto bene, una grande mattinata.
Allora, grazie ancora per insomma una partecipazione che è stata molto apprezzata, ma come poteva essere diversamente, già lo era stata l'altra volta, la nostra festa con Come Maradona, l'ultimo spettacolo di Diego Piemontese, quindi intanto grazie.
Ma grazie a voi, è sempre, sempre splendido passare
al festone di Radio Popolare.
Assolutamente sì.
Come Maradona ha una replica imminente che volevamo segnalare agli ascoltatori con la tua voce.
Esatto, Come Maradona sarà per l'ultima volta, diciamo, durante il corso di quest'estate, perché poi si riparte dall'autunno, domani sera alle 20.45 allo Zelig in Viale Monza.
Bene, allora, lo Zelig, penso che davvero che quasi tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, quantomeno quelli che bazzicano da Milano da un po', lo conoscano senza problemi. Invece, appunto, vedere Come Maradona, che è uno spettacolo appunto nuovo, fino a settembre diventa complicato, quindi non perdete l'occasione questa sera di vedere Diego in questo suo esilarante spettacolo. Lo ricordiamo per chi non l'avesse visto alla festa, Come Maradona è la seconda frase, o meglio diciamo le due seconde parole che Diego pronuncia più spesso. Lo spettacolo spiega il perché, ecco, questo forse lo possiamo dire agli ascoltatori.
Certo, lo spettacolo spiega il perché, ma il fatto che noi abbiamo ripetuto 32 volte che mi chiamo Diego in questa frazione assolutamente lo spiega altrettanto. Quindi, per chi non si ricordasse poi di chi vuole acquistare i biglietti per lo spettacolo, il nome è nel titolo, Diego Piemontese, proprio Diego, come Maradona.
Esattamente, cioè nel senso per spiegare, per dire, insomma, per cui alla fine uno spiega in quel modo lì. Dentro allo spettacolo ci sono tante, come sempre, difformità del nostro contemporaneo che Diego fotografa con il suo sguardo spesso impietoso, ma soprattutto sarcastico, che è la caratteristica della sua scrittura, no?
Esatto, si parla tanto di Milano,
sì.
Siamo nel mese del Pride, ma non si parla solo di transizione, e quindi ci sono tante cose, ci sono tante cose tutte insieme, cose dell'italianità, cose del mondo del lavoro, cose della seconda metà dei 20 anni, esatto, per chi li ha o per chi si vuole ricordare di com'era la sua seconda.
Ci sono anche delle nonne particolari in cui qualcuno...
Ci sono anche delle nonne, è vero, è uno spettacolo per... E aggiungo questa chicca, ci sarà anche mia nonna in sala.
Non ci credo, colei a cui in parte lo spettacolo è dedicato, volendo.
Certo, unica replica che prevede...
La presenza della nonna di Diego.
Affrettatevi.
Va bene. Allora, Diego Piemontese, era anche per un saluto, ricordiamo, no? Data, luogo, fallo tu.
Domani, venerdì, alle 20.45 allo Zelig in Viale Monza, come Maradona.
Come Maradona, Diego Piemontese, buona estate, a risentirci presto, buona ciao. Estate. Ciao.
Ciao.
Allora, Tiziana Ricci mi ha raggiunta nonostante il caldo che non ci dà tregua, cara Tiziana.
Ma io ho i miei espedienti per contrastarlo.
Tipo
biancheria di ghiaccio.
Ah, vero? Mutande nel frigo?
No.
Tipo reggiseno nel frigo? Sì, vabbè, ma non è mica una parolaccia, insomma, si può dire, no? Cioè, così. Ma che sì, hai ragione, l'avevo. Anni fa si usava, mi ricordo, perché adesso hanno tutti l'aria condizionata, invece noi no, allora, che siamo ecologiste.
Sì, perché io detesto.
Anch'io
l'aria
la detesto, e non ce l'ho neanche io, ho poi, le pale.
Io invece non ho le pale, ma sono fortunata perché avendo la casa esposta su due lati.
Cioè la doppia esposizione.
Con la doppia esposizione. Ah, beh. Apro di qua. Apri di là. C'è un'arietta fresca la sera.
Poi ti intuti dentro la tua biancheria ghiacciata e sei a posto.
E poi un altro consiglio, ti muovi lentamente.
Ah certo, quello sì è un ottimo consiglio, Va bene, insomma, a parte i nostri consigli per il caldo, Tiziana è qui per una mostra che... Sì. Per il pubblico inaugura oggi.
Sì, sono le fotografie di Appunti G, è intitolata così, una bellissima e divertente mostra di ritratti di donne che hanno fatto cose interessanti in tanti campi, sono attrici, giornaliste, ma sai che ho incontrato anche la Ira Rubini?
Sì, sì.
E anche la Lorenza Ghidini?
Lo so.
E anche la Cinzia Poli, ma guarda un po'. E sono state ritratte in pose divertentissime, e devo dire da una bravissima fotografa.
Una fotografa di scena, che è proprio di scena o comunque del mondo dello spettacolo e del teatro.
Sì, so che ha lavorato molto anche per l'Elfo, no? E stiamo parlando di Laila Pozzo, che con Rita Peluso ha dato vita a questo progetto. Sono tante, credo, adesso non vorrei sbagliare il numero, ma sono 200 ritratti di donne esposti alle cisterne in Fabbrica del Vapore. Questa sera alle 18 ci sarà l'inaugurazione del festival, la sede alla Fabbrica del Vapore, e verrà inaugurata anche la mostra. Ma insomma, io le ho chiesto insomma come ha realizzato questo progetto, e pensate, è un lavoro di anni,
sì,
non è che l'ha fatto in
anni.
Pochi giorni. E c'era stata una mostra in passato, straordinaria, era curata dalla Renata Ferri, però devo dire che questa è molto più bella perché la fotografa è più brava, bisogna dire le cose come stanno.
Allora sentiamo l'intervista a Laila Pozzo.
Allora, l'idea è di Rita Peluso, devo dire lei il genietto che ha lanciato l'idea. Io ogni idea che Rita mi propone l'accolgo, proprio faccio atto di fede, guarda, non ci penso e mi ci butto a capofitto. Poi devo dire, a parte l'entusiasmo iniziale, dopo mi sono anche un po' fatta qualche problema, perché da un lato tutti questi progetti al femminile per me sono sempre terreni un po' scivolosi, nel senso che ne sono già stati
è
fatti
difficile.
Ne sono già stati fatti tanti, anche se io condivido poi sempre magari l'obiettivo finale, spesso non mi ritrovo nel racconto, e quindi insomma ero un po' timorosa, no? Diciamo che la chiave che abbiamo trovato, secondo me, almeno è quella un po' dell'ironia, no?
Che ironia, però diciamo che ci racconta qualcosa di più della personalità di queste
assolutamente,
donne.
Assolutamente, assolutamente.
E come hai fatto? Le hai messe in posa, hai chiacchierato con loro? Come hai fatto a scoprire quella posa che ci racconta di loro?
Allora, intanto c'è sempre stata una chiacchierata prima del giorno dello shooting, poi mandavo le fotografie già fatte, così si facevano un'idea, anche perché molte prima di accettare di farlo volevano capire, perché sai anche il tema, uno dice oddio cosa devo raccontare, in realtà poi il punto G diventa una metafora per il piacere,
devi raccontare
generale,
te,
no?
Certo.
Esatto, quindi è stato tutto diciamo preparato in anticipo. Poi molte hanno avuto un'inventiva incredibile, no? Sono arrivate, tipo mi viene in mente Ippolita Baldini è venuta con la sua torta, cioè lei ha fatto fare lei da un pasticcere la torta con la G, no? Altre sono andate con i palloncini, cioè si sono appassionate e ci hanno aiutato moltissimo.
Senti, c'è la nostra direttrice, c'è la nostra Ira Rubini, c'è la Cinzia Poli.
Hanno
accettato di buon grado.
Sì, 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 assolutamente. Poi credo che un progetto del genere, chi accetta è perché ha proprio voglia di mettersi in gioco e di farsi anche un po', dai, due risate, non so come dire, di accettare un po' una sfida, un terreno anche dove il divertimento fa un po' da padrona. Infatti anche la cosa bella che io almeno inizialmente pensavo che avremmo fatto, non so, 20 ritratti, 30, perché pensavo... Poi,
quanti sono invece?
Guarda... Questi qui in allestimento così grandi sono, mi sembra, 135, poi ce ne saranno altre messe più piccole che sono, non perché siano meno importanti, è che non ci stavano tutte, quindi abbiamo dato un po' più di spazio diciamo alle indigene, no? Alle milanesi, però speriamo di fare altre tappe della mostra e ovviamente poi cambieranno, no, i pesi, però in tutto sono 200 donne.
Però,
circa, sì, sì.
Senti, il ritratto non è facile, ci hanno fatto dei convegni, delle grandi riflessioni, tu cosa pensi?
Penso che bisogna essere molto bravi nello scegliersi i soggetti, perché loro fanno gran parte del lavoro.
Ma li hai fatti in studio?
Ma sai che, allora, su Milano sono stati fatti da me in studio, però nel tipo a Roma li abbiamo fatti banalmente in appartamenti Airbnb. Una parete bianca al tempo di Covid, e quindi sono foto molto semplici in realtà dal punto di vista...
Molto semplici ma anche molto creative. Molto...
Certo, sì sì, ma infatti la collaborazione proprio sull'ideazione delle immagini con queste donne è stata incredibile.
L'hai proposta tu la posa oppure...
No, veniva da una chiacchierata, cioè tendenzialmente io mi facevo raccontare dove loro pensavano di me e poi magari abbiamo suggerito cosa. Adesso penso ad esempio a quell'immagine, sì, della ragazza, no, che sfascia la G, quella l'ho preparata io, la G grande, cioè, però era sul suo racconto, perché lei è una ragazza molto, diciamo, che vuole rompere un po' gli schemi.
Spieghiamo alle ascoltatrici cos'è questa G che troviamo, è una costante.
È una costante, la mostra si chiama Punti G e abbiamo chiesto a tutte queste donne di disegnarsi il punto G sul corpo dove
volevano.
Dove volevano e raccontarci un po' del piacere femminile in senso lato. Ecco.
Senti, c'è stata qualcuna che ti ha creato dei problemi? Non vuoi dirlo?
Una.
Però qualcuno
una
sì.
Una sola. Ma sai, chi accetta di fare di partecipare a un progetto
è
così.
È disponibile in genere?
Tendenzialmente disponibile. Poi devo dire la cosa bella è che di tutti questi personaggi più conosciuti e meno conosciuti, perché non volevo nemmeno avere la carrellata delle donne famose, no? Qui uno entra e ci sono tante persone che non conosci, no?
Però magari che sono interessanti, che hanno fatto qualcosa di interessante.
Paradossalmente, secondo me, sono anche più libere di esporsi su questo tema, no? Mentre magari, non so, la Boldrin, cioè i personaggi anche con una carica più istituzionale, sono stati un pochettino più abbottonati, mentre chi lo fa così, proprio per il piacere di farlo e non si pone tanti problemi, no? Ma anche tante attrici più conosciute, bene o male, abbiamo... Guarda, noi abbiamo fatto qualche tentativo tramite i canali ufficiali, non è arrivato nessuno. Invece quelle che sono arrivate sul passaparola, subito, qui posso, ecco, non ti posso dire magari quella che ci ha creato più problemi, ma quella che mi ha sorpreso in senso positivo è Claudia Gerini, ad esempio, che ma, cioè, si è divertita come una matta, è venuta lì, se, cioè proprio alla mano, ci ha aiutato in tutti i modi. Quindi... perché era la donna giusta, cioè infatti ce l'aveva consigliata una che aveva già partecipato, ha detto guarda, secondo me Claudia lo fa e si diverte, e infatti è stato così, no?
Senti, lo spazio non è facile da allestire,
no, per niente.
Allora avete pensato a questi fili che tagliano lo spazio e fanno fluttuare le immagini?
Sì, allora l'idea era un po' di ricreare uno, sai, la terrazza con i panni stesi, no? In quanto
beh, sì, funziona.
Sì, luogo dove le donne si facevano le loro confidenze, si raccontavano un po' i segreti.
Le nonne.
Le nonne, esatto, esatto. E direi che l'allestimento...
Ti soddisfa?
Molto, ha un bellissimo colpo d'occhio, ci ha permesso di creare questo percorso molto libero, no? Perché tu puoi passare attraverso le fotografie volendo. Poi da un lato c'è quest'idea delle lenzuola, dall'altro una costante che abbiamo avuto anche un po' nelle risposte è che la ricerca è più interessante, no? Della meta, e quindi anche la possibilità di creare un po' una sorta di labirinto, no? Dove vai un po' a cercare, era anche un po'...
Sì, perché non c'è un inizio, tu vai dove vuoi un
allora,
po',
allora
no?
daremo un senso, ma anche per non avere gente che va, però poi in teoria adesso cercheremo di...
Vabbè, puoi girare in mezzo
sì,
alle
sì,
foto.
Puoi girare senza... no?
Puoi girare in mezzo alle foto e cercare quelle della Ira.
E di Lorenza.
E di Lorenza,
e della Cinzia.
Sono tante queste donne. Allora, l'inaugurazione è alle 18. Mm-hmm. Fabbrica del Vapore, spazio cisterne, che per i più distratti dico entrate in cortile, superate tutte le sculture di Giannelli che noi abbiamo, di cui abbiamo parlato in modo un po' critico. In fondo, passate questa sorta di ponte dove c'è il bar, andate avanti ancora sulla destra, c'è questo spazio meraviglioso, le cisterne su due piani, di sopra al primo piano ci sono queste donne in pose divertentissime.
Ricordiamo che la mostra Puntigi nasce dallo spettacolo inventato da Rita Pelusio con Lucia Vasini, Alessandra Faiella e Livia Grossi, che tra l'altro in varie maniere sarà presente al Festival delle Lettere, dentro alla cui cornice la mostra ha luogo, e che appunto G è un'ironica riflessione sul femminile che parte dai punti G, quelli famigerati che nessuno sa dove siano, pochi sanno dove sono, e quindi ciascuna fotografata, compresa la sottoscritta e le altre mie colleghe, tantissime sono le donne fotografate, hanno indicato un punto sensibile del corpo in modo scherzoso, no? Per cui ciascuno, quindi se volete anche scoprire quali sono i punti sensibili del corpo di tante donne fotografate da Laila Pozzo, c'è sopra una G, c'è la nostra truccatrice, la truccatrice del progetto l'ha disegnata per noi, insomma, nei punti che noi abbiamo indicato.
Quindi... Una truccatrice bravissima, devo dire, perché questa G compare con mille forme diverse, divertenti.
Mille posti. Quindi anche questo piccolo elemento che, insomma, ve lo racconto perché appunto, essendo una delle donne fotografate, ho visto come lei lavora, è una piccola curiosità. Quindi grazie Tiziana di averne parlato.
Ciao, ciao,
ciao. Pubblicità, noi torniamo fra poco.
stay? Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Come and do some harm, I know your focus. All sensation.
Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Riprendiamo parlando di un progetto speciale. Prima di tutto do il bentornato a Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno e presentiamo subito progetto e nostro prossimo ospite.
Sì, allora, Visioni Espanse è un progetto che le scuole civiche di Milano, Scuola Civica Luchino Visconti, porta avanti dal 2014, quindi sono 11 anni, l'anno scorso ne abbiamo parlato per il decimo anno, e attraverso realtà aumentata, 3D, VR, insomma tutti quegli aspetti tecnici che danno la possibilità di immergersi e di entrare visivamente ma anche fisicamente ed emotivamente all'interno delle immagini create o delle storie raccontate. Quest'anno ce ne sono due, uno è il tempo che ci resta, di cui parleremo poi a Shasti con più attenzione, e oggi invece parliamo di Epitaph 2048, spero di non sbagliare il numero. Con noi c'è Samuele Pellino, uno dei curatori che hanno diretto questo lavoro. Buongiorno Samuele.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno, tu sei uno studente, un ex studente della Luchino Visconti, giusto?
No, ancora studente, mi laureo a luglio.
Ancora studente, infatti, perché in realtà i lavori sono, no, perché infatti eravamo tutti in combutta tra tutori e studenti, ci abbiamo identificato, sei studente, quindi hai seguito questo percorso e ogni anno viene ripetuto questo tipo di lavoro. Il tuo, poi adesso non so, il vostro collettivo di quanti sia, è un lavoro che ha a che vedere con il post mortem, se si può dire così. Raccontacelo e soprattutto spiegaci come ci si fa ad immergere a qualcosa che prevede il dopo la morte.
Esattamente, noi siamo un gruppo di 11 ragazze e ragazzi, praticamente abbiamo creato questa installazione multimediale che si chiama Epitaph, che è un percorso nel quale ci siamo immaginati un futuro e abbiamo creato una narrazione attorno a una corporate che si chiama Orbital, che idealmente nel futuro vuole impegnarsi anche, diciamo, in maniera un po' subdola nella gestione dei dati post mortem della persona. E se ne occupa in che modo? Praticamente se ne occupa creando questa intelligenza artificiale che noi abbiamo chiamato Muni, che è un richiamo alla Luna. Perché? Perché lo scopo della corporate è portare i dati delle persone su dei server lunari. Questo che pro? Al pro di occuparsi anche della questione ambientale. Difatti noi ci abbiamo immaginato questo futuro dove le risorse terrestri, che ad oggi vengono sfruttate per le intelligenze artificiali, stanno esaurendo, per cui vengono trasferiti i server sulla Luna, e sulla Luna noi trasportiamo anche i dati delle persone vive e morte, e in futuro i dati post mortem potranno essere utilizzati un po' come una sorta di macchina dei ricordi e per generare delle intelligenze artificiali delle persone che non ci saranno più.
Ecco, tutto questo e in questo percorso immersivo lo spettatore dove deve andare? Come si muove?
Esattamente, lo spettatore è invitato a partecipare alla presentazione di questo prodotto Muni, per cui entra in questa nella sede di questa corporate e ci fornisce i propri dati, tendenzialmente dati biometrici, quali il suo viso e la sua voce, e prova l'esperienza di essere, come si dice, di essere catturato, no? Di essere capito, essere conosciuto appieno da questa intelligenza artificiale.
Che tecnica avete usato?
Praticamente noi abbiamo tanti sistemi generativi, essenzialmente noi abbiamo costruito un software che una volta che ci vengono affidati i dati appunto delle persone, li vengono rielaborati, creiamo una biografia di queste persone, creiamo una storia sul loro futuro e generiamo anche delle immagini di questo futuro prima che loro arrivino. E invece in seguito, una volta arrivati, noi catturando la loro voce riusciamo anche a clonarla e quindi avere un doppio digitale delle persone.
Caspita, no, io purtroppo li ho visti tutti fino all'anno scorso. Quest'anno, per motivi che Ira Rubini sa, eravamo in diretta da fuori, non sono riuscita a seguirvi perché avete degli orari che non coincidevano, per cui sono molto curiosa, quindi ti faccio delle domande senza averlo visto. Però c'è una cosa che mi sorprende sempre di questi lavori: immagino che conosciate il film Strange Days, che aveva previsto tutto questo in tempi non sospetti, quindi ti chiedo che cosa deve indossare lo spettatore. Beh, immagino il monitor davanti agli occhi.
La nostra installazione no, non è in VR, la nostra installazione è proprio è appunto
fisica,
in questo ambiente dove la nostra persona è immersa in un ambiente dove ci sono questi tre schermi retroproiettati che mostrano le immagini e si interfaccia prima dell'installazione con un pannello che è essenzialmente uno schermo in cui appunto lui fornisce i propri dati, però non ha un visore. La nostra non è VR, è proprio
così, si entra e ci si trova subito lì, non c'è neanche più bisogno di un monitor davanti agli occhi per dire quanto ormai siamo andati avanti. Samuele, grazie. Vuoi ricordare gli orari per venire a vedere il lavoro? Ricordiamo Elia, la manifattura Padacchi, la scuola civica, giusto?
Esattamente, domani e venerdì dall'1 alle 8 di sera, mentre sabato e domenica ci trovate dalle 11 sempre alle 8, fino alle 8.
Benissimo,
grazie. Allora grazie Samuele, che appunto ci hai parlato, lo ricordiamo, di Epitaph 2048 nella rassegna Visioni Espanse, e
ricordiamo che ce n'è anche un altro che si chiama
Il tempo che ci resta. Sì, sì,
parleremo con i protagonisti e realizzatori invece a Chassis dalle 14 alle 15 di sabato.
Ecco,
tenete a mente, andate a vederlo intanto, perché poi l'approfondimento lo sentirete dopo averlo visto, oppure
sì, aggiungiamo sì. Perdonami Barbara, che queste visioni fanno parte delle Civiche Feste 2025 Arti e Linguaggi Live, perché appunto da ieri fino all'11 luglio le 4 scuole civiche di Fondazione Milano sono coinvolte secondo le loro discipline, quindi la scuola di teatro da stasera è all'Elfo con teste inedite, ci sono appunto le visioni di cui parlava Barbara alla civica scuola Luchino Visconti, ci sarà Notturni in Villa alla civica scuola di musica di Villa Simonetta per l'appunto. E poi ci sarà una performance dal vivo alla Civica Scuola di Traduttori e di Interpreti, che sarà in particolare, si chiama Polifonie Linguistiche, la rassegna, una giornata sull'accessibilità, l'inclusione e la diversity a partire da proposte dal vivo che tengano conto anche del linguaggio LIS. Quindi grazie a entrambi, a risentirci.
Ciao.
E allora, noi ricordandovi appunto che trovate tutte le indicazioni sulle civiche feste, di cui fa parte anche questo particolare progetto Epitaph 2048, trovate su Fondazione Scuole Civiche Milano, lì trovate il comunicato con tutti i dettagli e anche gli orari che vi abbiamo riassunto a voce. Noi tra poco abbiamo appuntamento con il nostro Giovanni Chiodi, prima però un brano musicale. Oh, Bon Iver, Walk Home, e siamo arrivati così alla nostra rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi. Eccoci, penso che il nostro Giovanni Chiodi sia riuscito a guadagnare uno spazio riservato per l'ultima, ma non ultima, delle sue rubriche dedicate alla grande lirica. Sappiamo che poi con Giovanni ci sentiamo anche per le rassegne estive nella nostra trasmissione estiva Cult Estate. E allora eccoci qua. Ciao.
Ecco Mira, sì, sono... Mi sto girando per Parigi, adesso mi fermo.
Sì. Ah, me oui.
E quindi mi sono effettivamente conquistato uno spazio.
Eri in un museo da qualche parte?
No, sono all'École Normale, sempre lavoro noioso.
Capperi. No, ma all'École Normale, chapeau. Adesso parlo questo milanese francese un po' così, tanto per darmi un tono.
Senti, ma noi dove andiamo? Noi andiamo a Firenze, al Maggio Musicale Fiorentino, perché vi volevo parlare di questa produzione di Aida, di Giuseppe Verdi, del 2023, che io avevo visto a Monaco di Baviera e che ora viene riproposta in terra italiana a Firenze. Allora, è l'Aida di Zubinetta, direttore ovviamente nuovo rispetto a quello che l'aveva diretta a Monaco di Baviera, ma la regia è di Damiano Micheletto con il suo grande team, compreso Paolo Fantin. Dunque, è uno spettacolo divisivo che, devo dire, ha sorprendentemente diviso anche a Firenze. A me però è piaciuto moltissimo sia allora che oggi. Perché? Perché, come al solito, Damiano Micheletto va oltre, racconta, va oltre la storia, racconta un contesto, quello che di solito è trascurato a favore della storia d'amore, ovviamente, dei due amanti, ma che Verdi non trascurò, perché come in un gioco di scatole cinesi, la storia d'amore tra Ida e Radames è dentro una storia di guerra, quanto mai purtroppo attuale ai nostri tempi. Ed ecco
Allora, che Micheletto racconta che cosa? La violenza di tutte le guerre. Quindi c'è un tragico scenario che annienta i sogni d'amore degli adulti, ma già i sogni dell'infanzia, i sogni d'amore degli adulti, soprattutto come quando sono Aida e Radames, cioè due nemici, e non resta che la distruzione e la cenere, che è questa cenere un elemento onnipresente in questa produzione, no? C'è questa pioggia di cenere durante il trionfo, una montagna di cenere nel secondo e il terzo atto. Quindi cosa ci fa vedere? Un mondo senza speranze, perché solcato dalla guerra, che Micheletto ci mostra con estrema acutezza con una miriade di particolari. Direi che l'invenzione principale consiste in una serie di flashback tra il mondo com'era e il mondo come è diventato con la guerra, e tantissimi particolari di regia, ve ne racconto soltanto due o tre. Ad esempio, il messaggero che nel primo atto entra portando il cadavere di un bambino, che sono ovviamente le vittime, sempre loro per prima cosa, di una guerra. Oppure la scena della benedizione delle armi, che non è la solita parata del nulla, ma è una sfilata di scarponi allineati, perché direte voi, pochi soldati, tra cui Radames, indossano quegli scarponi, perché gli altri invece appartengono a soldati tutti morti, quindi la morte. E poi c'è il trionfo, che è una sfilata di soldati mutilati, con un film che mostra gli orrori della guerra, che sono anche orrori psicologici, perché infatti Radames non è più al momento del trionfo il guerriero di prima, ma è un reduce come tutti gli altri che ha conosciuto l'orrore vero di una carneficina. Poi il terzo e il quarto atto sono dominati da una montagna di cenere, e il quarto atto termina, questa è una gran sorpresa, con il sogno di nozze dei due amanti. Quindi è una piccola festa con fisarmonica, violino e con i palloncini, cioè quello che sarebbe successo se la guerra non avesse distrutto le persone e i sentimenti, cioè i due si sarebbero sposati. Quindi che succede? Non c'è l'Egitto, non ci sono i flabelli, non ci sono i soliti costumi, non ci sono le danze gioiose, non ci sono gli stereotipi. In questa dimensione infratemporale moderna, che fa riflettere, chi si aspetta gli ori del trionfo ovviamente rimane spiazzato, ma forse alla fine, perché ho fatto un po' di interviste nell'intervallo, anche conquistato e scosso quando è riuscito a entrare nel mood di questa produzione. Dunque, cornice musicale, bisogna fare una distinzione tra i cantanti e la direzione, la concertazione di Zubin Mehta. Zubin Mehta, i tempi sono molto lenti, anzi distesi allo spasimo, e si capisce che chiede moltissimo agli esecutori e anche all'equilibrio con il palco, che ogni tanto si perde. Tutto questo detto e riconosciuto, però, quali colori, quali timbri, quali dinamiche Mehta riesce a tirare fuori, descrivendo questo panorama, come vi ho detto, proprio senza scampo, cupo, minaccioso, senza rinunciare però ai momenti opportuni, al luminoso e all'impalpabile, come nel sublime finale. I cantanti non è un cast ideale, questo purtroppo lo devo dire. Aida e Olga Paslova, che è una cantante molto brava, ha volume, sa fraseggiare, ma anche stranamente ha qualche pecca tecnica, ad esempio ha degli acuti fissi che tolgono magia. Insomma, è solida, ma non è strepitosa. Radames è Song Young Bike, che inizia a carburare nel secondo e terzo atto, non gli manca lo squillo degli acuti, ma insomma è più muscolare che altro, che vario. Invece Daniela Barcellona è magnifica per la sua voce, bellissima, e il suo fraseggio e la sua presenza scenica. Coro magnifico, ci sono recite, se potete, se avete voglia, fino al 1° luglio. Invece la mia anticipazione di oggi ovviamente è per domani, prima rappresentazione di Norma di Bellini alla Scala, dopo un lunghissimo silenzio durato, ira, ahimè, dal 1977, la famosa Norma di Ceroli con Montserrat Caballé.
Ecco, l'abbiamo, finalmente, perdonami, abbiamo mandato in onda ciò che ne ha detto Olivier P. nella presentazione, okay, alla stampa, volevo solo avvisarti e niente, poi prego, dimmi tu.
E quindi la, me ne parlerò, ecco, bisogna che mi prenoti praticamente la prossima settimana, perché
non l'hai ancora vista?
Parlare. Eh no, perché la prima è domani.
Ah, è vero, il 30, sì. No, scusami, è domani il 27. Sì, il 27, l'avevamo detto.
Quindi, è domani, quindi ovviamente la vedrò, attesissima. Insomma, ci sarà Fabio Luisi sul podio, che dirige l'edizione critica, e un cast di cantanti che conosciamo benissimo, perché l'hanno già affrontata tante volte. Vedremo come l'affronteranno appunto con Olivier P, che è un regista, diciamo, molto interessante. interessante, molto originale, che avrà la responsabilità di trovare una nuova chiave di lettura. Ecco, ma se me lo permetterai, ve la racconto.
Certo.
Ve la racconterò la prossima settimana, questa è troppo forte per perderla, diciamo così. Benissimo.
Bene, allora grazie come sempre per un anno intero, ancora un altro anno, 24-25, di rubriche puntualissime, sempre estremamente coinvolgenti. Insomma, sai che hai un'ampia base di fandom qui a Radio
Bene.
Popolare, quindi come sempre grazie a tutti i nostri collaboratori, a quelli che ci seguono da tanti anni come Giovanni, forse ancora di più, e quindi con Giovanni che è super disponibile ci sentiamo allora presto anche in calda estate a luglio, va bene?
Grazie
ciao. Giovanni, e buona permanenza a Parigi, ciao. E dunque noi salutando il nostro Giovanni Chiodi, che come ripeto ringraziamo, ritorniamo a dirvi che domani è l'ultima puntata di Calto. Succedono una serie di cose relativamente normali, cioè argomenti come sempre di cultura, ritorna il nostro Antonio Serra che ha un compito fondamentale, ma io non ve lo dico perché quelli che ci ascoltano sempre già lo sanno. Rispondo però ad Angela invece che ci chiede se c'è un biglietto d'ingresso per la mostra Appunti G alla Fabbrica del Vapore che inaugura stasera. No, la mostra è gratuita e per tutta la durata del Festival delle Lettere è accessibile appunto negli orari di mostra, negli orari d'apertura della Fabbrica del Vapore. Quindi grazie per l'ascolto quest'oggi, domani non perdetevi l'ultima puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ma poi da lunedì non vi perdete Cult Estate, che va in onda dalle 10 fino alle 11.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Oppure riascoltateci in podcast sul sito di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Intanto sto guardando alcune immagini che le televisioni trasmettono da Venezia, dove sono in corso pacifiche proteste perché è cominciata, come dire, la 4 giorni del matrimonio di Jeff Bezos, di cui peraltro presto vi abbiamo parlato con uno speciale che avevo raccolto tra i vari sestieri con tutte le voci dei veneziani e di che cosa ne pensano, e mando insomma un pensiero affettuoso a tutti i creativi che metteranno appunto in atto delle proteste altrettanto creative per il cosiddetto evento dell'anno. Un saluto a tutti voi, a risentirci e a presto. Vi lascio con Big Thief e questa Incomprehensible.
The letters and the photographs. In 2 days it's my